campo dell'erdice l'imitazione di Rubens, il fare come Rubens, il fare come Veronese, non serve. Serve altro. Serve riprodurre l'oggi così come ai loro tempi l'hanno fatto i Rubens, i Veronese, come l'ha fatto qualsiasi vero grande artista. E ci ricorda che l'antico, il passato, l'altro ieri, è stato moda, è stata la modernità degli scrittori, degli artisti, dei pittori che vivevano in quel tempo. Nel dire questo, lui dirà: il compito che realizza il perdigiorno e che realizza lo scrittore, cioè il perdigiorno quando va a casa e scrive o quando è un pittore e dipinge, è fatto di due momenti. Il primo è riprodurre il presente così come ci scorre sotto gli occhi, cioè in parole povere il primo è riprodurre la moda, è imparare a farlo bene, a farlo in maniera efficace. Il secondo momento è cogliere ciò che dura della moda, ciò che è la forza, la potenza nascosta dietro gli abiti. Stando al rapporto abito-donna, da un lato l'abito, dall'altro la vitalità della donna che lo indossa. Cogliere quella vitalità significa, per Baudelaire, cogliere l'eterno nel caduco, l'eterno in ciò che passa, che va via, che è moda. E il compito dell'artista è fare quelle due cose insieme. Ecco, fissiamo questo primo concetto e probabilmente, se partiamo di qui, arriveremo, guardandoci intorno oggi, all'idea che mentre il primo blocco abbiamo continuato a imparare a rappresentarlo, a studiare per rappresentarlo, il secondo, quello che Baudelaire, la cultura tradizionale, definisce ciò che è durevole, ciò che è eterno, e con vocaboli diciamo che per molti aspetti oggi sentiamo come tramontati o datati, il secondo blocco è come se fosse sparito dalla nostra volontà di rappresentazione, dalla nostra capacità di dare conto del nostro tempo. In un passaggio subito seguente, Baudelaire dice: in realtà il perdigiorno è un uomo attivissimo, è un artista superattivo che divora il mondo per capirlo, per sentirlo, per farlo suo. Invece noi, lui non dirà noi, ma dirà per molti, dominante è una specie di grande pigrizia. Lui usa proprio questa espressione, grande pigrizia. In che cosa consiste questa grande pigrizia? Beh, è la tendenza a guardarsi intorno e dire: è tutto brutto. Il mondo che ci circonda è brutto. Baudelaire dice: non è vero. Ciò che ci appare brutto è semplicemente la copertura che ci nasconde quella che lui chiama bellezza misteriosa. Misteriosa perché è un mistero, perché oltre la facciata e oltre gli abiti, e consiste nel cogliere appunto quella vitalità dei corpi che l'abito, l'abitudine, seppure nuova, seppure di recente acquisizione, racchiude, comprime, ingabbia. Prevalenza del primo momento, guardare la superficie piuttosto che ciò che è dietro la superficie. E grande pigrizia, dall'epoca di Baudelaire a oggi, è come se fossero esplose, come se fossero diventate la costante, diventate la cosa che sappiamo meglio fare, cioè fissare la superficie oppure l'occhio pigro di fronte ai cambiamenti, alla modificazione, a questo flusso continuo che è ancora il nostro mondo. Il mondo di Baudelaire è ancora il nostro, è il mondo dinamico, è il mondo flusso, è il mondo che non possiamo fissare dentro un canone, ma possiamo solo condizionare attraverso abitudini mentali che ci danno l'idea che è più o meno immobile, più o meno consumabile. C'è un terzo momento in questo brano di Baudelaire, Terzo momento in cui lui dice: il perdigiorno fa questo, fa quello, guarda la scarpina, la fibbia, la cintura, lo sbuffo, li annota e poi va a casa e per tutta la notte scrive per dare a queste cose parole, oppure per tutta la notte disegna, dipinge, nel caso in cui lui parla si tratta di dipingere, per tutta la notte cerca di fissare quest'onda che lo ha investito. Ma questo secondo momento, per il lettore, per lo spettatore, è nascosto. Sicché, dice Baudelaire, il lettore in genere reagisce dicendo: ma se il genio è questo, se il genio è andare in giro e guardarsi intorno con occhio vigile, beh, tutti siamo geni, tutti siamo capaci di fare questo. Baudelaire raggiunge subito dopo: no, perché questa cosa richiede uno sforzo enorme, perché questa cosa richiede uno sguardo che soltanto pochi hanno, soltanto pochi hanno. Flaubert dirà in seguito: il rapporto tra bello e felicità è un rapporto che non esiste. Perseguire il bello significa rinunciare alla propria felicità. Flaubert parlava di felicità, ma in realtà il problema è un altro. Il problema è cercare quella cosa che chiamiamo bello dietro la superficie di questo mondo mobile. Richiede uno sforzo tale da rendere chi lo fa totalmente assorbito e anche schiacciato dalla propria attività creatrice. Ma lì c'è un altro segnale, in quel passaggio c'è un altro segnale che ci serve per oggi. È che cosa è diventato quel lettore che diceva: ma alla fin fine tutti abbiamo sufficiente genio per fare questo lavoro del perdigiorno. Beh, quel lettore nell'arco di tempo è diventato il lettore d'oggi. Il lettore d'oggi che è un lettore che legge libri e nel leggere libri pensa tra sé e sé: ma forse questo potrei farlo anche io. Ed è un lettore che non ha torto. È un lettore, anzi, che mostra che i tempi sono andati avanti, che delle cose sono durate, che delle cose individuate 150 anni fa oggi sono esplose, sono diventate le contraddizioni del nostro mondo. Quel libro è imitabile, quel libro è riproducibile, quel libro è dentro convenzioni che io lettore conosco bene, le riconosco, e probabilmente anche io ho quel po' di genio. Ed è un fatto reale, tutti abbiamo un po' di genio, ho quel po' di genio per riprodurre quel congegno. Pensate al moltiplicarsi delle scuole di lettura oggi, pensate alla gran voglia diffusa, nuovissima, democratica, di farsi non solo lettori, ma scrittori della propria vicenda. È chiaro? Oppure pensate a ciò che accade grazie alla televisione, grazie ai grandi mezzi di comunicazione di massa, questo continuo volerci trasformare da persone in personaggi. Qual è la differenza tra una persona e un personaggio? Una persona è continuamente imprevedibile. Un personaggio è la persona che entra in un mondo di convenzioni conoscitive dentro cui lui si orienta. E chi vuole decifrarlo si orienta allo stesso modo. È la persona che si trasforma in icona e si vende come icona. È chiaro? Nel caso, per esempio, dell'artista, è l'artista contemporaneo che sa che non basta la sua opera, ma che lui stesso deve diventare parte di quell'opera, deve essere visibile. Deve essere un corpo su cui è visibile la sua stessa opera e la sua stessa funzione. Se andate poi all'arte moderna, alla grande rivoluzione novecentesca che ha investito le arti, lì ancora di più vedete come quello che gli scrittori e gli artisti del passato consideravano il bello per pochi, il bello prodotto da pochi, è diventato il bello di tutti. tutti e prodotto per tutti. In un bel museo che ho visto, mi pare a Monaco, mi aggiravo per le sale e a un certo punto l'impatto con l'arte novecentesca d'avanguardia è stato così violento che mi sono fermato per qualche minuto davanti al riquadro dell'estintore. Era perfetto, c'era la cornice rossa, il vetro e oltre c'era l'impugnatura dell'estintore. Era un quadro e non sapevo, per qualche frazione di secondo mi sono chiesto se era una delle opere esposte. In realtà bastava un cartellino, estintore, una firma ed era perfetto. È accaduto qualcosa in tutti questi anni che ci ha coinvolti tutti, ha cambiato il gusto di tutti ed è per molti aspetti un particolare trionfo del vecchio concetto di bellezza, una sua democratizzazione. È chiaro? Tutto è stato investito dal concetto di bello e tutto è diventato bello. Ma quando tutto è bello, tutto è anche brutto. Ed è difficile stabilire dove questo concetto di bello è collocabile. Adesso vi parlo di un altro Barano interessante, che è in Lotman, ed è il libro, se ricordo bene, si chiama L'esplosione e le arti o qualcosa del genere. Il passaggio è un passaggio di grande interesse. In sintesi Lotman dice, voglio riprendere un'idea molto audace di Berlinsky, questo critico russo all'epoca molto famoso, tutt'oggi. Berlinsky citava uno scrittore ai suoi tempi famosissimo, tale Marlinsky, diventato protagonista di un racconto di Turgenev. Marlinsky era uno scrittore così noto e lettissimo dai giovani del suo tempo che era così amato che scrittori ben più importanti di lui, come si è poi visto nel tempo, venivano considerati poca cosa. Berlinsky faceva questo ragionamento, che piace molto a Lotman. Dice, in realtà, le opere veramente geniali sono caratterizzate dalla imprevedibilità. È il loro essere imprevedibili che le rende geniali. Sono così imprevedibili che né i lettori di professione, cioè i critici, né tantomeno i lettori, sono in grado di reggere l'impatto con quella imprevedibilità. Questo marca un taglio netto tra il consumo dei lettori e la produzione dell'opera. Ma, diceva Berlinsky, i lettori hanno bisogno di letteratura, hanno bisogno di arte. Se si affidassero alle opere veramente geniali, cioè le opere che cambiano radicalmente il modo di guardare il mondo, non avrebbero che cosa consumare. Allora, tra il cosiddetto genio imprevedibile e i lettori viene in ogni epoca a collocarsi un'altra sfera, che è un'altra area, che è l'area degli uomini di talento accessibili, cioè lui li chiama geni accessibili. Qual è il compito del genio accessibile? Il compito del genio accessibile è dare ai lettori ciò che vogliono, dare ai lettori ciò che i lettori si aspettano, dare ai lettori ciò che soddisfa quel desiderio che dicevamo all'inizio dell'ancora. Il genio accessibile però fa anche un altro piccolo lavoro, divulga secondo le sue possibilità ciò che riesce a captare delle opere che spazzano via un vecchio modo di vedere e quindi hanno anche un ruolo di divulgatori, di abitudine, il ruolo di abituare il pubblico alla novità di sguardo delle grandi opere. Beh, anche questo brano di Lotman in realtà ci serve a dire che cosa è accaduto negli ultimi tempi, negli ultimi decenni. Beh, è accaduto che noi, in mancanza di opere che fossero in grado di darci veramente un nuovo sguardo sul mondo, ci siamo sempre più rassegnati a questo ruolo di fornire ciò che è accessibile, divulgando e rendendo quindi digeribili le scoperte delle grandi opere che hanno cambiato sguardo, che hanno permesso di guardare il mondo in un altro modo. D'altra parte, poiché non siamo mai stati, fino ad ora, secondo me, in un mondo in cui le convenzioni, le abitudini dello sguardo, del nostro cervello, le abitudini legate al consumo dei generi, non sono mai state così divulgate, e questo livello di divulgazione non è dovuto tanto alla letteratura, quanto piuttosto alla televisione, allo stesso internet, al videogioco, cioè a quegli strumenti che hanno divorato le regole di fondo dei generi letterari e li hanno riproposti a un pubblico vastissimo che la letteratura non aveva mai raggiunto. Oggi, di fronte a un pubblico, di fronte a noi scrittori, di fronte ai critici che hanno fortemente introiettato queste convenzioni della conoscenza, come le chiamava Proust, che rendono il mondo visibile soltanto all'interno di quelle convenzioni, di fronte a tutto questo, in realtà non abbiamo neanche più la forza, come scrittori, di coprire quel ruolo che Venisky e Lotman chiamano del genio accessibile. Siamo in realtà scrittori che inseguono la richiesta del pubblico, e siamo tutti quanti ormai dentro una specie di gabbia dell'accessibilità, gabbia della prevedibilità. Accessibilità, prevedibilità, siamo partiti dall'idea del facile. Il facile è fatto di questo, è fatto di accessibilità e di prevedibilità. Il facile, ripeto, non è il periodo breve e il lessico divulgato. Il facile è ciò che è chiuso invece dentro questa gabbia dell'accessibile. Di conseguenza, il bello, il facile, è bello in quanto accessibile e prevedibile. Non so quanto tempo ho preso e non so se ci stiamo avvicinando alla fine di tutto questo. Proviamo a concludere. C'era Flaubert che diceva: un bel libro è misurabile sulla base della potenza dei pugni che mi dà e sul tempo che impiego come lettore a rinvenire. È una definizione, come vedete, potentissima, che mette al centro della bellezza la forza del libro, la capacità di urtarti, la capacità di rompere tutti gli schemi dentro cui normalmente ti muovi. Tanto, dice Flaubert, che amava molto esagerare su questo punto, tanto da farti perdere i sensi. E badate, lui non diceva un libro deve far perdere i sensi, è troppo poco. Un libro bello si misura sul tempo che ci vuole per riprendere i sensi. E l'espressione riprendere i sensi calza molto con quello che noi stiamo cercando di dire. Riprendere i sensi significa ritornare al mondo come lo conosciamo, dopo aver subito questo, ritornare al mondo come lo sentiamo, ritornare quindi al bello come lo percepiamo, all'estetica come ci ha plasmati, come ci ha formati, dopo aver subito il libro veramente bello, che è una scarica di pugni che ti fa svenire. Vedete che in una definizione del genere ciò che viene proposto è il libro difficile, dove ancora una volta difficile non è il libro scritto in maniera complessa, non è il libro con periodi di mezza pagina, può essere anche quello, Proust è quello. Oggi per misurare la capacità media dei lettori d'oggi, basta mettergli davanti una pagina di Proust e vedere se riesce a partire da un punto e arrivare all'altro punto. Non leggere tutto Proust, ma solo vedere se è in grado di attraversare un periodo complesso. Ma vi ripeto, la difficoltà non è il periodo complesso. La difficoltà sta in questa potenza di un libro, potenza del libro bello, che sovverte il nostro modo di sentire e ci fa perdere letteralmente i sensi. Di libri così oggi in giro non se ne vedono. Cioè noi probabilmente abbiamo perso la capacità di scrivere o stiamo per perdere la capacità di scriverli. E questo ci dovrebbe allarmare tutti. Quando questi autori intramontabili, tipo Baudelaire, tipo Flaubert, intramontabili perché sono autori ancora dei nostri tempi, ci dicono ancora le cose che ci servono, quando parlano di queste cose, parlano del bello, ne parlano sempre aggettivandolo, cioè loro stessi sanno che non basta più dire come nel mondo classico il bello, non basta più dire il bello è associato al bene, è associato al vero, sono cose che non convincono più neanche loro. Allora quando parlano del bello sono costretti a trovare aggettivi, per cui Baudelaire dice bellezza bizzarra, ecco un aggettivo bizzarro, che significa una cosa che fa saltare gli schemi. Oppure bellezza misteriosa, o se andiamo un po' più vicini a noi, Yeats, Ezra Pound, bellezza difficile. Hanno bisogno di aggiungere quel difficile, per dire non la bellezza come normalmente la consumiamo, ma una bellezza complessa, una bellezza difficile, una bellezza dentro cui è difficile entrare. Col tempo si è finito anche di dire libro bello, la bellezza di una pagina, la bellezza di un verso. Perché pagina, verso, eccetera, abbiamo preferito ribattezzarli proprio perché bello lo sentivamo consumato, perché era necessario sempre trovare un aggettivo che ci chiarisse di più. Abbiamo preferito ribattezzare tutto oppure ridurre tutto a congegno verbale, a parola. E la stessa parola nell'arco del Novecento l'abbiamo sentita sempre più ambigua, sempre più difficile da usare, specialmente gli scrittori che si impegnavano in questa lotta violenta, dura, con la possibilità di guardare oltre la superficie e vedere, come diceva Baudelaire, vedere la vitalità che è dietro l'abito, che è dietro l'abitudine. Ci siamo quindi chiusi dentro il problema della parola, dentro il testo come congegno verbale, e abbiamo cominciato a scavare a fondo, i grandi lo hanno fatto. Il testo che avevo in mente, che sto cercando di dirvi, di organizzare mentre parlo, muoveva da quattro versi di Caproni, che è come se fossero anche il punto d'approdo di tutta la cultura novecentesca, che comincia con quel testo meraviglioso sulla crisi delle parole, che è la lettera di Lord Chandos di Hofmannsthal. I quattro versi di Caproni sembrano facili, come tutte le poesie di Caproni, perché Caproni è uno che usa quel linguaggio che ci porterebbe a dire questo sì che è un linguaggio facile. La poesia di Caproni si chiama La tagliola, e il verso è il testo è La parola, la tagliola, occhio, occhio, sono una cosa sola, sono una cosa sola. La parola, la tagliola, occhio, sono una cosa sola. Caproni lì probabilmente dice moltissime cose. Il lettore ci ficca lo sguardo dentro e scava, tira fuori quello che gli può essere utile, quello che può servire. Innanzitutto avete ancora questa immagine che nasce con Baudelaire di mondo fluido, di mondo mobile, di mondo in fuga. In Caproni è centrale il concetto di caccia. Il poeta va a caccia, l'uomo va a caccia, è continuamente a caccia. La parola è la tagliola, cioè una trappola disposta dal cacciatore perché il flusso della vita sia bloccato, sia preso, sia chiuso dentro quella trappola tortura che è la tagliola e diventi fissabile. La parola, così come la sentiamo ormai tutti oggi, tutti quelli che in qualche modo la usano, è come se avesse un doppio versante. Da un lato cerca, da un lato cattura, da un lato prende la bellezza del mondo in cui viviamo e la fissa, dall'altro la congela, ne diventa imbalsamatore. Pensate per esempio ai cacciatori che prendono la loro preda e poi la trasformano in un oggetto impagliato da esporre. E in questa ambiguità della parola, del dire, del fissare, del fare letteratura, del fare racconto, del fare versi, in questa ambiguità gli artisti, i poeti, i letterati continuano a muoversi ancora oggi. C'è un altro testo di Caproni che quasi la chiarisce, ma la chiarisce chiarisce questi quattro versi in una maniera che in qualche modo ci allarma ancora di più. Cioè lui prima descrive un prato con i colori abbaglianti che ha e lo fa in maniera mirabile. Lo fa perché voi mentre leggete vedete quello che lui ha avuto sotto gli occhi e che ora vedete voi. E poi la poesia si blocca, i versi si bloccano e ha una seconda parte in cui dice: in guardia però basta il solo suono di una voce perché tutto questo si geli, si trasformi in un cielo di cenere. Diciamo le cose e viviamo in allarme perché sentiamo che già nel dirle le stiamo gelando, le stiamo sottraendo alla vita, stiamo togliendo la vitalità. Vedete, siamo al capo opposto di Baudelaire. Baudelaire diceva: il vero grande perdigiorno è quello che è capace di bucare la convenzione dei vestiti e cogliere la vitalità della donna che l'indossa. È chiaro? È colui che fa arte con la convenzione dell'abito e parallelamente rovescia quell'arte in un'altra cosa che è cercare quello che dura, che non è caduco, che non finisce con la moda, eccetera. Qui noi siamo a un altro punto, siamo all'allarme costante per cui la parola da un lato dice e dall'altro intrappola, da un lato riesce a cogliere la vita e dall'altra fa funzione di imbalsamatrice, fa funzione di congelatore, di ciò che salva togliendo, sottraendo vita, congelando. Per concludere il discorso, per concludere quello che stiamo cercando di dire, possiamo dire questo. Io oggi non so se siamo veramente in grado ancora, noi sicuramente no, non so se è ancora possibile in qualche parte del mondo lo sguardo del genio sovvertitore, come diceva Belinsky, che per sua natura è inaccessibile al lettore, ma che però c'è e cambia un modo di dire, un modo di vedere. Temo che non siano neanche più possibili i geni dell'accessibilità. Esistiamo noi che facciamo degli sforzi enormi spesso per dare una forma una forma a cose che ci sfuggono da tutte le parti, in un mondo che è sempre più complesso e sempre più difficile da dominare con uno sguardo solo. Probabilmente il compito che abbiamo davanti è invece un compito di opposizione, di combattimento. Susan Sontag, in questo articolo che vi citavo, parlava per esempio del mondo in cui viviamo, il mondo globale, il mondo transnazionale, dove uno scrittore da un lato ha la possibilità di essere tradotto in tutto il mondo e quindi raggiungere luoghi che non si sognava neanche di raggiungere, dall'altro deve pagare lo scotto della sua traducibilità adeguando il suo mondo a un mondo potenzialmente traducibile che è il mondo globale dentro cui viviamo. Quindi rinunciando a parti di sé, autocensurando parti di sé in funzione della sua traducibilità. E Susan Sontag vedeva in questo un guaio enorme, una trappola enorme, e diceva in realtà la letteratura deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè smontare questo, romperlo, combatterlo. Noi probabilmente abbiamo un'unica possibilità, più che pensare ai grandi libri, pensare a una forma di rieducazione alla difficoltà, ritornare cioè alla possibilità di entrare in comunicazione col lettore non attraverso l'opera accessibile, l'opera prevedibile, ma attraverso un'opera che si pretende un po' più complessa, un'opera cioè che chiede un esempio d'opera, che chiede più sforzo, che chiede e che però premia il lettore per questo sforzo, perché attenzione, ci possono essere opere che richiedono sforzo e che però rendono assolutamente inutile farlo, perché dopo non c'è premio per il lettore. Quindi l'unica nostra possibilità, la possibilità che oggi abbiamo ancora davanti, è una rieducazione alla complessità nostra e dei nostri lettori e dei nostri critici, una rieducazione alla difficoltà del leggere. Cioè leggere non è facile, l'azione di leggere non è facile, perché richiede un grosso impegno intellettuale e soprattutto di immaginazione. Ho fatto una specie di gioco qualche giorno fa con dei ragazzini di una scuola media di 13-14 anni. Siamo stati 2 ore tese a discutere, la mia intenzione veramente era leggere il racconto, ma poi ci ho rinunciato, a cercare di entrare dentro il titolo di Calvino, Ultimo viene il corvo, ultimo viene il corvo, sul perché c'è prima ultimo, sul perché non c'è il corvo viene per ultimo, è chiaro, perché c'è invece ultimo viene il corvo. E che cos'è quel corvo, che cos'è quell'uccello, che cos'è quella macchia nera? E lo sforzo di immaginazione che facciamo quando quel nero si colloca in un cielo mentre leggiamo. Ecco, una forma di educazione, di rieducazione nostra alla potenza della parola e allo sforzo che come lettori e come scrittori facciamo ogni volta che ne cerchiamo una per fissare un segmento, anche un attimo, un gesto, un sorriso, un modo di soffiarsi via i capelli. È questo l'obiettivo minimo che ci possiamo porre nel mondo d'oggi, minimo ma secondo me non irrilevante. Come in tutte le epoche complesse di grandi mutamenti, il problema di fondo non è spazzar via il tempo in cui viviamo, il problema di fondo è semplicemente darsi gli strumenti per governare i mutamenti in atto. Vi ringrazio molto.